Ospite di questa seconda parte Sergio Ferdinandi, archeologo e storico medievalista, autore del volume Goffredo di Buglione della casa editrice Grafe.it. Con questo volume ci aiuta a ripercorrere la storia di questo grande condottiero. Sergio Ferdinandi, veniamo a questo suo interessantissimo lavoro su Goffredo di Buglione e l'aiutiamo intanto a collocare questa figura nel tempo e nel momento sociale in cui quest'uomo ha vissuto.
Sì, si tratta di un personaggio storico di una grande importanza, di straordinaria rilevanza. Goffredo nasce intorno al 1060. Le date, come spesso succede per molti personaggi storici, non sono mai precise sulla nascita, e muore nel 1100 a Gerusalemme. Sul luogo della nascita in realtà ci sono molte controversie e posizioni. Già alla fine del 1800 le scuole storiche storiografiche belghe e francesi si divisero aspramente il luogo di nascita di Goffredo, nell'ambito di una controversia nazionalistica molto accentuata di quel periodo. Fondamentalmente però si ritiene è possibile che sia nato nei domini paterni. Il padre di Goffredo era un personaggio storico di grande importanza, era Eustachio II di Buglione, Eustachio II di Boulogne, una località sulla Manica, ed era un personaggio grande feudatario, era un personaggio fortemente legato anche al duca Guglielmo di Normandia, e infatti combatté insieme a Guglielmo nella famosa battaglia di Hastings del 1066. Ecco. La madre è anche era un personaggio importante, perché la madre di Goffredo, Ida di Boulogne, fu canonizzata dalla Chiesa, quindi grande benefattrice, grande fondatrice di monasteri, amica dei più grandi personaggi del tempo, come anche Anselmo d'Aosta, con cui ci fu una fitta corrispondenza. Quindi che Goffredo nasce intorno in quella zona, nel nord della Francia, e poi a un certo punto lo vediamo attivo, presente intorno ai 16 anni, nella zona delle Ardenne, dove lo zio materno, Goffredo III il Gobbo, duca di Bassa Lotaringia, lo accolse, come succedeva per i giovani del tempo, per la formazione militare presso la sua corte. La permanenza lì durò, la permanenza con lo zio durò poco, perché poi lo zio rimase vittima di un assassino. Era un fedelissimo dell'imperatore Enrico IV, che era in lotta con con molti grandi feudatari germanici, per cui a 16 anni Goffredo rimase sostanzialmente in una situazione un po' difficile, nel senso che aveva sì diritto a una serie di beni che erano gli allodi familiari della madre, però dovette lottare per moltissimi anni contro una serie di soggetti, di personaggi importantissimi e molto forti, a partire dalla moglie di Goffredo III, dello zio, che era Matilde di Canossa. Questo per riuscire a recuperare l'eredità della famiglia d'Ardenne, che era una delle famiglie più importanti e più forti Sacro Romano Impero Germanico.
Senta, una genealogia, come lei ci ha spiegato, estremamente importante, ma Goffredo di Buglione certamente manterrà questo livello con tutta la sua vita e le sue imprese. In un momento ovviamente inquieto anche del periodo.
Sì, in realtà Goffredo lottò per lungo tempo per riuscire a avere diritto alla sua eredità familiare, fino a che poi l'imperatore lo investì effettivamente, dopo una serie di decisioni complesse, adesso non sto più a raccontare, del ducato di Bassa Lotaringia. E rimase ci sono una serie di gesta che sono legate appunto a Goffredo, che sono legate ovviamente a cronache successive alla sua morte, in cui con varie azioni militari importanti, partecipò sempre addirittura anche alla conquista di Roma, alla presa di Roma, in una delle campagne che fece l'imperatore in Italia. Insomma, fondamentalmente intorno al 1087 Goffredo poi diventa duca di Bassa Lotaringia. Amministra i suoi domini per un certo periodo, finché poi scatta il momento, comincia la fase legata appunto alla predicazione del pontefice Urbano II a Clermont, e quindi la chiamata alla crociata.
Ecco che è un momento fondamentale per la sua vita e per quello che noi ricordiamo anche.
Sì, diciamo che la crociata dunque determina dunque poi dunque la dimensione della figura di Goffredo. Dunque, fino a un qualche momento era stato un personaggio dunque importante nel sacro romano impero germanico, ma certamente l'adesione alla crociata, l'organizzare una delle quattro grandi armate che poi partirono dunque alla volta dell'Oriente e quello che poi è successo in quei 3 anni dunque di spedizione militare dunque in Oriente, certamente. Dà l'immagine, crea l'immagine della figura di Goffredo, che viene ovviamente fortemente mitizzata dopo la sua morte.
Certamente, questo credo che sia un po' lo scotto da pagare per personaggi così importanti. Senta, nella sua vita Goffredo incrocia anche moltissimi altri personaggi, non della famiglia, ma durante le sue campagne, la sua crociata, e ovviamente anche qui lei ci descrive tutti questi incontri così significativi per la vita di Goffredo.
Sì, sicuramente dunque, Goffredo, dunque, prima ancora di partire per la crociata, ha ovviamente dunque, una serie di contatti importanti, dunque, sia con l'imperatore Enrico IV, ma con i più grandi feudatari del tempo del Sacro Romano Impero Germanico e anche ovviamente con quelli della Francia occidentale, cioè del Regno di Francia. Dunque, i confronti, i raffronti, gli incontri sono molto forti. Goffredo, dunque, oltre agli altri grandi capi delle altre armate crociate, dunque, che sono fondamentalmente il conte Raymond di Saint-Gilles, per quanto riguarda dunque, il contingente provenzale, il duca di Normandia, Roberto detto Courteuse, dunque, figlio di Guglielmo Conquistatore, dunque, e Bohemond d'Altavilla, il capo diciamo, del contingente normanno d'Italia. Oltre a questi personaggi straordinari, Goffredo ovviamente incontra a Costantinopoli anche l'imperatore Alessio I Comneno. Ricordo che la crociata non nasce casualmente, ha una lunga genesi complessa da raccontare, ma che fondamentalmente inizia già con una serie di autorizzazioni da parte della Chiesa sulla guerra giusta. E in questo caso specifico la predicazione crociata, per la crociata viene fatta da Urbano II a Cremona nel 1095 per aiutare i cristiani d'Oriente. Era successo 20 anni prima della crociata, un evento di straordinaria importanza per il mondo per i cristiani orientali. Nel 1071 a Manzikert l'armata bizantina, la potentissima armata bizantina, era stata distrutta dai turchi selgiuchidi, che quindi attraversavano le frontiere dell'impero nella zona del Tauro e che si riversarono in Asia Minore. Al momento in cui Urbano II predica la prima crociata nel 1095, i turchi selgiuchidi, per una serie di motivazioni legate anche alla debolezza e ai problemi politici interni del mondo bizantino, erano arrivati praticamente di fronte a Costantinopoli sulla costa asiatica. Quindi la situazione dell'impero d'Oriente, dell'impero romano d'Oriente, quello che noi chiamiamo in maniera sbagliata, peraltro, l'impero bizantino, era estremamente drammatica. Nonostante un grande imperatore fosse asceso sul seggio imperiale, e cioè Alessio I Comneno, la situazione era difficile. Quindi Alessio, in realtà, che aveva già stabilizzato i domini, ripristinato un po' la situazione delle armate bizantine nei Balcani, aveva bisogno di mercenari europei per poter far fronte a questa minaccia turca. Urbano II, nella predicazione, in realtà, cambia un po' le coordinate di questa situazione e chiama quindi all'appello di grandi feudatari per riuscire per andare a marciare appunto verso Costantinopoli per aiutare i bizantini, ma soprattutto per riconquistare Gerusalemme, che dal 637 era in mano ai musulmani. Questo è un po' il motivo. E quindi in questi incontri, in questi passaggi, ovviamente in questo viaggio che appunto dura 3 anni, Guglielmo incontra vari personaggi,
Certo.
appunto, anche con Romano I d'Ungheria, incontra e si inginocchia, presta giuramento appunto a Alessio I Comneno, che lo adotta anche come figlio, secondo una prassi abbastanza diffusa al tempo. Quindi come dire, gli incontri sono importanti e determinanti, ovviamente.
Certamente, senta, una vita intensissima che purtroppo non riusciamo a riassumerla, nemmeno riassumerla in questo poco tempo, ma che naturalmente rimandiamo con il suo volume Goffredo di Buglione ai nostri ascoltatori. Senta, proprio un accenno per chiudere. Ecco, questi personaggi sono ricordati, vengono ricordati solo per le loro imprese o perché hanno anche creato, direi, un presupposto per per il futuro.
Guardi, dunque, come dicevo dunque inizialmente, dunque, Goffredo è un personaggio che viene fortemente mitizzato, dunque, dopo la morte nel 1100, viene mitizzato dalla Chiesa soprattutto, e quindi da tutta la cronachistica dunque, importantissima e abbastanza dunque, abbondantissima anche, che viene fatta dunque, dopo questo grande evento che è la prima crociata, che fu la crociata per eccellenza per certi versi, l'unica comunque, come ho avuto modo di scrivere, che abbia avuto realmente successo. Quindi intorno alla figura di Goffredo una grande produzione letteraria che si perpetua poi nel corso degli anni, tanto è vero, dei secoli addirittura, tanto è vero che Dante, lo stesso Dante, e anche c'era nel libro, lo nomina nel Paradiso, nel 18° canto del Paradiso, e lo pone nel cielo di Marte tra gli spiriti militanti. Come uno di quei lumi che risplendono l'immensa croce dove balena la figura di Cristo, insomma, cioè lo mette tra i personaggi più importanti per il tipo di azione. Certo, la figura di Dante, cioè Dante lo mette in un momento, in un contesto storico particolare,
Particolare, certo.
lo uccide per contestualizzarlo anche in quel momento storico in cui Dante scrive all'inizio del XIV secolo, in un momento in cui la cristianità ha perso da pochi anni, nel 1291, l'ultima grande postazione crociata in Terra Santa, cioè San Giovanni d'Acri, e le cancellerie europee sono pervase da tutta una miriade di progetti, da un fermento molto molto forte, dove subentrano anche grandi storici, grandi pensatori come Fidenzio da Padova, Pierre Dubois, Raimondo Lullo e Marino Sanudo, tutti intenti a costruire dei progetti per la crociata e il recupero della Terra Santa. Quindi è anche un momento storico particolare a cui si lega per Dante, ad esempio, anche la nota simpatia per Enrico VII di Lussemburgo, l'imperatore che scese in Italia, che faceva proprio della crociata uno dei suoi progetti politici. Ma Dante viene, dunque, oltre Dante abbiamo appunto Tasso nella sua Gerusalemme liberata, che in realtà porta un titolo erroneo perché l'autore Tasso voleva che si intitolasse il Goffredo la sua opera. Ma poi insomma viene modificato all'ultimo momento, non per sua volontà. La storiografia pone al centro frequentemente Goffredo di una serie di cose. Appena dopo la sua morte, ad esempio, proprio dopo la sua morte, qua uno dei più grandi personaggi della Chiesa medievale, che è San Bernardo di Chiaravalle, assume il compito di scrivere quello che è il manuale del cavaliere perfetto, ed è di fatto la lode della nuova cavalleria, cioè nel momento in cui Bernardo adotta il progetto di scrivere una sorta di costituzione per l'ordine dei templari che si va costituendo in quel momento, che è il primo ordine monastico guerriero, la figura che prende a riferimento è proprio Goffredo di Buglione, quella del cavaliere perfetto che incarna tutto lo spirito della fede, della religione cristiana, delle virtù marziali, quindi un personaggio veramente straordinario.
Certamente. Sergio Ferdinandi, noi la ringraziamo moltissimo per questo suo lavoro e